mentre ci prepariamo a offrire il sacrificio incessante per la pace e la salvezza di tutti, chiediamo perdono, pensando che per ciascuno di noi e per tutti noi sempre ci viene incontro la grazia di questo, di questa comunione privilegiata col Signore Gesù.
Dal secondo libro delle Cronache, capitolo 24, i primi 16 versetti. Quando divenne re, Ioas aveva 7 anni. Regnò 40 anni a Gerusalemme. Sua madre di Bersabea si chiamava Sibia. Ioas fece ciò che è retto agli occhi del Signore finché visse il sacerdote Ioiada. Ioiada gli diede 2 mogli ed egli generò figli e figlie. In seguito Ioas decise di restaurare il Tempio del Signore, radunò i sacerdoti e i leviti e disse loro: «Andate nelle città di Giuda e raccogliete ogni anno da tutto Israele denaro per restaurare il Tempio del vostro Dio. Cercate di sollecitare il lavoro». Ma i leviti non mostrarono nessuna fretta. Allora il re convocò Ioiada, il capo, e gli disse: «Perché non hai richiesto ai leviti che portassero da Giuda e da Gerusalemme la tassa prescritta da Mosè, servo del Signore, e fissata dall'assemblea di Israele per la tenda della testimonianza?» L'empia Attalia, infatti, e i suoi adepti hanno dilapidato il Tempio di Dio, hanno adoperato per i Baal perfino tutte le cose consacrate del Tempio del Signore. Per ordine del re fecero una cassa che posero alla porta del Tempio del Signore all'esterno. Quindi fecero un proclama in Giuda e a Gerusalemme perché si portasse al Signore la tassa imposta da Mosè, servo di Dio, a Israele nel deserto. Tutti i comandanti e tutto il popolo si rallegrarono e portarono il denaro che misero nella cassa fino a riempirla. Quando la cassa veniva portata per l'ispezione regale affidate ai leviti ed essi vedevano che c'era molto denaro, allora veniva lo scriba del re e l'ispettore del sommo sacerdote, vuotavano la cassa, quindi la prendevano e la ricollocavano al suo posto. Facevano così ogni giorno e così misero insieme molto denaro. Il re e Ioiada lo diedero agli esecutori dei lavori addetti al Tempio del Signore, ed essi impegnarono scalpellini e falegnami per il restauro del Tempio del Signore. Anche lavoratori del ferro e del bronzo si misero al lavoro per riparare il Tempio del Signore. Gli esecutori dei lavori si misero all'opera e nelle loro mani le riparazioni progredirono. Essi riportarono il Tempio di Dio in buono stato e lo consolidarono. Quando ebbero finito, portarono davanti al re e a Ioiada il resto del denaro e con esso fecero arredi per il Tempio del Signore, vasi per il servizio e per gli olocausti, coppe e altri oggetti d'oro e d'argento. Finché visse Ioiada, si offrirono sempre olocausti nel Tempio del Signore. Ioiada, divenuto vecchio e sazio di anni, morì a 130 anni. Lo seppellirono nella città di Davide con i re, perché aveva agito bene in Israele per il servizio del Signore e per il suo Tempio. Parola di Dio.
Forse l'osservazione più più importante e anche la più semplice, è annunciata già nel primo versetto, nel secondo versetto, quando si dice che Gioas fece ciò che è retto finché fu vivo il sacerdote Ioiada. Pare che questo sia il modo in cui è costruito tutto il capitolo, perché, ripeto, forse l'osservazione più semplice è proprio questa, che tutta l'altra parte del capitolo che leggeremo è un'invenzione del cronista, non ha parallele nel libro dei re, e in questa luce anche il brano di oggi può essere significativamente visto nei punti in cui il cronista si distanzia o aggiunge. Io ve ne segnalo qualcuno solo, ma ripeto, penso che l'osservazione principale sia a partire dalla divisione in due di questo capitolo. La seconda parte che leggeremo sostanzialmente non ha paralleli nel libro dei re, e questo comanda anche, secondo me, la prima parte, in particolare i versetti 4 e 5 sono propri del cronista in modo significativo, anche i versetti 6, 7, 9, 10, ecco, più o meno sono solo del cronista, e anche i versetti 13, 14, 15 e 16, ecco, tutta questa parte qui sono propri del cronista, quindi l'interesse è molto chiaro anche in questi versetti. Comunque vediamo insieme il brano di oggi.
Una cosa emersa ieri nell'incontro che abbiamo avuto, una cosa abbastanza comune in tutti, era stata così l'importanza che aveva avuto il sacerdote Ioiada nei riguardi appunto di Ios, fin tanto che lui vive, e questa tutela lo aveva proprio posto sotto riparo, e anche questo eccesso di zelo che addirittura prevarica quanto pensavano i Leviti, ecco, per quanto riguarda questa cassa, sì, insomma, che poi invece si vedrà quanto poi viene tutto abbandonato, ecco, in seguito.
Rispetto al sacerdozio, appunto, si vede certamente questa grande forza di Ioiada, questa grande attenzione al re, quindi alla stirpe davidica, anche al fatto che si sposi, che prosegua la linea davidica. Ma quello che mi aveva stupito, diciamo così, è la figura dei Leviti, perché li abbiamo appena lasciati armati, che hanno preso le parti sempre su comando di Ioiada, però sono stati degli elementi molto importanti, e anche questo sembrerebbe un elemento sottolineato particolarmente, però nei versetti di oggi, riguardo alla ristrutturazione, al restauro del Tempio, il versetto 5 proprio gioca molto sul contrasto, perché dice così: e voi affrettate questa cosa, e non affrettarono, e i Leviti non l'affrettarono. Cioè sembrerebbe che il testo voglia mettere proprio in contrapposizione un comando che è mosso da zelo, e una indecisione, un freno, questo aspetto qua nel contesto appunto della redazione del cronista, che abbiamo visto in altri momenti, che tutto l'elemento sacerdotale ma anche levitico è molto sottolineato, non so se possiamo forse pensare che abbia un riferimento anche più storico, perché comunque anche nei re si parlava di questo dato. E comunque me lo chiedevo, ecco, perché in fondo qua fanno una figura più meschina, mentre invece il re, ancora illuminato da Jojadà, mette molta fretta e si vede che il popolo risponde, perché c'è un grande concorso. Mi sembra che tutto i versetti successivi mostrino che ogni giorno veniva svuotata la cassa, c'è una grande abbondanza, e quindi i lavori gestiti bene hanno un grande sviluppo. Mi sembra riecheggiare un po' anche la narrazione della costruzione della tenda nell'Esodo, che dica, diciamo, di uno splendore, ma il merito, diciamo, in questo senso qua non è dei Leviti, anzi loro hanno fatto la figura più meschina, ma del re, specificamente del re di Jojadà.
Fa molta impressione questa continua alternanza di fedeltà e di ritorno all'idolatria. Dice quanto, mi pare dica, quanto è difficile davvero la perseveranza nella fede e quanto è forte l'attrattiva dell'idolo, che non è tanto una cosa dei tempi passati, ma è sempre presente nella vita dell'uomo. E qui una cosa che vorrei capire meglio è: siamo davanti a un bambino, io avevo 7 anni quando divenne re, e poi si dice che è vero che Jojadà gli diede 2 mogli, quindi vuol dire che era parecchio cresciuto, perché quando è detto in seguito decise di restaurare il tempio, dovevano essere passati parecchi anni in modo che potesse Joas fare tutto quello che gli è attribuito, anche se mi rimane l'impressione che sia attribuito a Joas molto di ciò che invece è opera di Jojadà, e che ha questo valore profondo, religioso e fedele, che durerà nella vita di Joas finché Jojadà vive. Basterà che vadano i capi a prostrarsi davanti a lui perché tutto ritorni all'idolatria. È straordinariamente doloroso vedere come questo re, che pareva così fedele, così forte, in verità si lascia trascinare alla corruzione.
E rispetto alle differenze tra il racconto dei re e quello delle cronache, il mio commento, che riporta alcuni commenti tradizionali ebraici, dice che la versione, diciamo, il racconto del libro dei re sottolinea di più il fatto che Joas, dopo le vicende di Atalia, vuole mettere sotto la tutela dei Leviti, tutte le cose consacrate per garantire e anche l'oro e l'argento che si raccolgono per il Tempio, tutto sotto la tutela dei Leviti. Mentre il libro delle cronache dice qualcosa di più dell'iniziativa di Joas. Dice che ebbe in cuore di restaurare il Tempio, come portarlo all'antico splendore. E quindi il commento dice che probabilmente, secondo il commento, questa è come una un'assonanza con la vita di Davide. Joas è presentato come il restauratore, il salvatore della dinastia davidica, e quindi questo suo desiderio di riedificare il Tempio lo assimila a Davide e tutto il suo voto rispetto alla casa di Dio. Un'altra cosa che però il mio commento non esclude che ci possano essere tutti gli aspetti anche dal punto di vista storico. Un'altra cosa che volevo sottolineare è che la traduzione qui inglese traduce al versetto 3 in senso transitivo, cioè Joiada prese due mogli e non gli diede due mogli. Che questo mi colpisce, perché allora sarebbe tipo versetto 3, sia che sia, sia che non sia, comunque la mia osservazione è questa: tra il versetto 3 e il versetto 14 ci sarebbe come una specie di inclusione, che parlano di Joiada e ne parlano come un patriarca, sembrano le genealogie antiche. Generò figli e figlie, finché visse si offrirono sempre olocausti, divenne vecchio, sazio di giorni, morì a 130 anni, lo seppellirono nella città di Davide. Evidentemente questo Joiada è reputato un personaggio importantissimo, gli si dà molto molto rilievo.
Dobbiamo concludere. Io sottolineo il riferimento a Mosè. No, volevo dire una cosa prima, sicuro che Agata ricordava, cioè l'idolatria, il rischio di idolatria è la normalità, normale, così come è raccontata la storia biblica, vuole mostrare che il rischio dell'idolatria è normale. Invece, per mantenersi nella via di Dio, bisogna seguire la tribù di Levi, bisogna che i Leviti siano come devono essere, e sono loro i custodi delle tradizioni mosaiche, come si vede qui, è ricordato esplicitamente Mosè. I Leviti sono centrali per il cronista, lo sappiamo già questo fin dall'introduzione, insomma, la tribù di Levi è una garanzia, come lo fu per l'Esodo, perché tutto è riferimento, diciamo, il paradigma è rimasto sempre il vitello d'oro, e nel momento dell'alleanza si è rivelato il cuore dell'uomo, che è il cuore dell'uomo semplicemente, cioè la sua durezza, anche di Israele. E cos'è che ha salvato Israele? I Leviti, che stettero con Mosè, per quello fu attribuito loro il sacerdozio, a quel punto lì. No? Questa è la visione che c'è dietro, e qui si riflette molto bene. Il cronista, dopo tanto tempo, racconta queste cose mostrando l'importanza, e anche l'importanza della santità dei Leviti, e in particolare qui il sacerdote Joiada. Joas è così bravo, ed è presentato molto bravo, bravissimo, ma perché? Perché è stato educato e rimane sotto la guida di questo sacerdote santo e fedele come Joiada. È talmente strano, ed è questo, è proprio del cronista questo, che viene sepolto nel sepolcro dei re, cosa che si inventa il cronista, si inventa o lo trova, non lo so, non c'è nel libro dei re una cosa, queste cose non esistono scritte nel libro dei re, è il cronista che dice che Joiada è così importante addirittura da essere sepolto nel sepolcro dei re, perché ha fatto il bene per Israele e anche dice per Dio, per Israele, perché ha garantito la fedeltà di Israele alla dinastia davidica, è lui il custode della dinastia davidica, e per Dio anche, perché ha santificato il Tempio del Signore, la sua presenza. Insomma, mi pare che questo sia un punto, senza escludere altre sfumature indubbiamente, un punto così centrale qui per E il fatto che poi si parlerà non bene di Joas non fa che sottolineare questo punto. Una volta che non c'è più Joiada, è molto, quello che noi riteniamo strano, in realtà non è strano, direi io questo, è normale. Ecco, è normale che le considerazioni umane per altre scelte devono essere state molto logiche. È chiaro che l'autore racconta queste cose per dire guardate che insomma, come è facile deviare dalla via del Signore.